Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Oggi parleremo delle nozze di Figaro di Wolfgang Amadeus Mozart con libretto di Lorenzo da Ponte, opera che è in scena fino al 27 agosto all'Opera House di Sydney con l'orchestra diretta dal maestro Matteo Dalmaso, che tra qualche istante ci parlerà di questa produzione di Opera Australia che risale a diversi anni fa, ma che continua ad essere accolta con entusiasmo da pubblico e critica.
Dunque sì, è per me una grandissima emozione essere qui a Sydney e portare al numeroso pubblico che sta venendo alle nostre recite la musica di Mozart in un allestimento meraviglioso che è quello di David McVicar, allestimento memorabile che penso che sia nel repertorio dell'Opera Australia da più di 10 anni, quindi veramente è stata veramente una sfida anche per me accettare un incarico così importante e portare, nonostante sia un allestimento così ricco, anche un po' di freschezza, perché la musica di Mozart, specialmente in quest'opera meravigliosa come Le nozze di Figaro, è un'opera veramente fresca che parla prima di tutto di giovinezza, di amore, gelosia, litigi, ma poi di una grande riconciliazione. Quindi tutto questo traspare nella produzione di McVicar, grazie anche al cast meraviglioso con cui ho lavorato.
Recensione dice che lei ha fatto miracoli con la partitura di Mozart. Quali miracoli?
Diciamo che il miracolo è la partitura di Mozart. Partiamo da questo presupposto. Dunque, è una partitura che è veramente molto delicata e trasparente. Spesso i direttori che affrontano Mozart devono affrontarlo, diciamo, un po' con il rispetto che merita, cioè al contrario di altri autori ovviamente più moderni, italiani e non, per esempio il Verismo, che presenta altre difficoltà, però le partiture mozartiane di questo periodo sono, come dicevo prima, molto trasparenti e insomma la musica è difficile da cantare, proprio perché non bisogna abbandonarsi in lirismi estremi o momenti di estremo bel canto, ma bisogna essere molto precisi nella scrittura mozartiana e nel testo che Lorenzo da Ponte ci ha donato, un altro grande genio. Quindi il miracolo innanzitutto è la partitura. La mia lettura è una lettura, io considero anche in base alla mia giovane età, abbastanza moderna, nel senso che ovviamente risente di una tradizione delle nozze di Figaro, diciamo storica, italiana, però cerco sempre di inserire quello che è una lettura fresca e nuova, per cui con suoni che possono assomigliare quasi alla filologia che è stata riscoperta recentemente, cioè di come si esegue Mozart al giorno d'oggi, che è molto diverso rispetto a come si eseguiva 50 anni fa, per esempio. Quindi ho portato un po' di freschezza e devo dire che, a differenza di tante altre orchestre d'opera che propongono, diciamo, la loro versione di Nozze di Figaro, la loro versione di Bohème o di Traviata, lavorare con l'Opera Australia Orchestra è stato molto stimolante, perché hanno accettato le mie idee, anche le idee un pochettino più, diciamo, estreme a livelli di tempo, articolazioni, dinamiche, eccetera, le hanno accettate, e anzi anche loro sono venuti incontro proponendo delle articolazioni particolari piuttosto che dei colori, quindi è stato un bello scambio di informazioni, e questo è il modo migliore per un direttore per far musica, perché c'è una continuo scambio con l'orchestra, con i cantanti, e non c'è un'imposizione diretta della mia visione, ma si crea la musica insieme. Quindi devo dire che il miracolo è stato anche trovare dei musicisti, dei cantanti di questo calibro.
Però si dice, ed infatti le recensioni dicono, che poi alla fine è lei che tiene tutto sotto un severo controllo.
Sì, diciamo che la difficoltà delle partiture mozartiane in particolare è che è molto facile scappare. E mentre magari se si canta Bohème o si canta Tosca, Andrea Chenier, ci si può abbandonare a un lirismo un pochettino più di trasporto, per cui anche se l'orchestra e il cantante non è insieme in un determinato punto, passa. In Mozart, appena un cantante, soprattutto nel sestetto o nei terzetti meravigliosi che ci sono in questa partitura delle Nozze di Figaro, appena un cantante esce un po' fuori dai binari, non è incollato con l'orchestra, lo notano tutti, sia gli addetti lavori che non. Per cui è vero, c'è bisogno di mantenere una struttura architettonica molto solida, e quindi questo è il mio obiettivo anche come direttore, sono qui per questo.
Stiamo parlando con il direttore d'orchestra Matteo Dalmaso, che è in Australia per dirigere all'Opera House di Sydney Le Nozze di Figaro. Tra qualche istante riprenderemo la nostra conversazione. Direttore d'orchestra che però non nasce come direttore d'orchestra di opere, bensì di musica sinfonica. Esatto. Poi avviene questo passaggio all'opera lirica. Chi l'ha fatta innamorare dell'opera lirica?
Allora, l'opera lirica è sempre stata parte di me, sia da piccolo. Io sono originario di Torino, andavo molto, molto giovane a vedere le opere al Teatro Regio di Torino, con cui ho avuto recentemente modo di collaborare in un gala sinfonico, cioè sinfonico operistico, con dei cori verdiani a giugno. Quindi andavo molto, molto giovane a sentire le opere, quindi sono stato molto avvicinato dalla mia famiglia ma anche dalla scuola. Ricordo che alle scuole elementari andavo, la nostra maestra ci portava la classe a vedere e a fare i percorsi didattici per bambini al Teatro Regio. Questo è veramente importante per ogni ragazzo che vuole approcciarsi alla musica, ragazzo o ragazza. E poi il percorso è stato un pochettino diverso, perché ho studiato clarinetto a Torino, ho suonato tanto in orchestra sinfonica e mi sono trasferito poi in Inghilterra, dove ho studiato direzione d'orchestra al Royal Northern College of Music, e ho avuto modo di approcciarmi molto alla lettura di grandi pagine sinfoniche, Bruckner, Mahler, Brahms, con orchestre meravigliose. Ho diretto la BBC Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, quindi grandi orchestre sinfoniche con grande tradizione inglese soprattutto. Quindi diciamo background di opera, ma studi sinfonici importanti con grandi esperienze. E poi diciamo la grande novità è stata la partecipazione a quello che è ad oggi il più grande concorso per direttori d'opera, organizzato dall'Opera di Liegi in Belgio, e questo è avvenuto lo scorso febbraio. Sono andato in finale, ho vinto diversi premi, conosciuto molte persone che hanno creduto in me e stanno credendo in me, di cui io sono veramente riconoscente, e da lì si è riaccesa la miccia per l'amore per l'opera, e insomma sono molto felice di fare questo. Alla fine un direttore, non ci dovrebbe essere grande differenza tra direttore sinfonico e direttore d'opera, perché il direttore fa musica e il bello è fare sia opera che sinfonico, per me.
E poi un concorso, lei lo ha vinto il concorso in Grecia.
In Grecia, esatto.
E quindi quello le ha permesso anche poi di farsi notare un po',
sì,
di più.
Sì, i concorsi sono un tema molto delicato, perché oggi la figura del direttore d'orchestra è una figura che si sta evolvendo tantissimo e sta diventando molto moderna. E purtroppo, o per fortuna, ci sono tanti giovani direttori e direttrici molto brave ed è difficile emergere. I concorsi sono una grossa opportunità per emergere. Io ho avuto modo di vincerne alcuni, ma di farne tantissimi, quindi io dico sempre: non conta il premio, ma conta essere presente ai concorsi, farli, farsi notare, fare musica, e poi tutto il resto viene come conseguenza. Quindi sono stato molto felice di partecipare e averla avuto la fortuna di vincere alcuni concorsi importanti.
E qui abbiamo di nuovo un direttore d'orchestra, o un grande artista, un grande nome della musica, in questo caso lirica e sinfonica, che studia in Italia, lei al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, però il passo successivo lo devono fare, o lo fanno, all'estero. Lei con il prestigioso Royal Northern College of Music di Manchester.
Esatto, sì.
Ecco, come mai si deve andare all'estero poi per arrivare a specializzarsi nel vero senso della parola?
Io parlo per la direzione d'orchestra, perché per altri strumenti non, o per cantanti, per esempio, non so come funziona il percorso di formazione. Dunque, l'Italia offre un'ottima scuola con i conservatori, veramente una preparazione a tutto tondo. Io ho fatto sia la laurea triennale che il biennio di clarinetto. Purtroppo la direzione d'orchestra non è come suonare lo pianoforte a casa, o come cantare, o come suonare il violino e praticare. Il nostro modo per praticare, oltre allo studio rigoroso a casa delle partiture al pianoforte, è davanti all'orchestra. Quindi abbiamo bisogno di fare musica con delle persone. Purtroppo i percorsi formativi in Italia prevedono poco podium time, come si dice, poca esperienza con l'orchestra. Questo per vari motivi organizzativi, di fondi, quindi è molto complicato. In Europa ci sono due o tre scuole importanti per il direttore d'orchestra. Una di queste è Royal Northern College of Music in Inghilterra, dove veramente ho avuto modo di studiare con grandissimi maestri e soprattutto praticare il mestiere della direzione d'orchestra sul campo. Dirigevo praticamente 5 volte a settimana, ero davanti a un gruppo di musicisti o cantanti per fare musica, e questo sviluppa nello studente un grande senso una grande capacità di comunicazione, cosa che purtroppo in Italia, se si studia troppo da soli, è difficile. Cioè il grande direttore italiano purtroppo non è più come una volta, che nasceva come pianista all'opera e faceva i 10 anni di gavetta e poi andava a dirigere. Oggi ci sono direttori diciottenni in Finlandia, nelle grandi scuole del nord Europa, che possono dirigere una sinfonia di Mahler davanti all'orchestra, proprio perché hanno grandi capacità comunicative che si sviluppano sul campo. Ciò non toglie che però l'Italia, quello che offre, è una grande conoscenza di analisi e di studio della partitura, che deve essere importantissima. Quindi sono stato fortunato di aver avuto entrambe le formazioni, quindi una formazione molto teorica, pratica, analitica, avuto in Italia, e una formazione sul campo, pragmatica e volta alla realizzazione del lavoro, del mestiere del direttore, in Inghilterra.
Parliamo ora di questa sua esperienza australiana, che nasce in un modo particolare, perché andare a vedere nel 2025, nel programma di quest'anno, il nome di un direttore d'orchestra italiano nel programma di Opera Australia è veramente una grande sorpresa. Come ha fatto?
È stato, non so se è noto ai più, però questo è stato quello che si chiama in gergo tecnico un jump in, per cui il direttore, diciamo, annunciato l'anno scorso che avrebbe dovuto dirigere questa produzione, la direttrice ha cancellato per vari motivi, e 10 giorni prima dell'inizio della produzione io ero a Torino, stavo dirigendo questi concerti col Teatro Regio di Torino, con l'orchestra e il coro. Mi arriva la chiamata e mi viene chiesto: Matteo, ci sarebbe da dirigere Le nozze di Figaro, produzione di McVicar, che già conoscevo perché è stata fatta a Londra, al Covent Garden recentemente, avevo avuto modo di vederla. Produzione di McVicar, quindi una delle migliori al mondo, alla Sydney Opera House. Vuoi farlo? Io ho detto ok, dammi, ho detto a questa persona, dammi 2 ore di tempo, ci penso. ho chiuso la telefonata e poco tempo dopo ho chiamato e ho detto assolutamente sì, è un'occasione irripetibile fare questa musica che per fortuna già conoscevo, Le nozze di Figaro, e, con un cast del genere in un teatro del genere è un'opportunità irripetibile. Quindi è venuto tutto molto velocemente. Stiamo parlando degli ultimi giorni di giugno che ho ricevuto questa chiamata, e la prima settimana di luglio sono partito e è iniziata questa avventura australiana.
Stupendo. Lei ha menzionato David McVicar, dovremmo essere più precisi, Sir David McVicar, che è uno dei più grandi registi d'opera del secolo scorso e anche di questo secolo. Ecco, ci parli dell'importanza che hanno questi registi che creano queste produzioni come Sir David McVicar, che ora sono in scena come Le nozze di Figaro a Opera Australia per oltre un decennio, sì. E hanno sempre un successo enorme. Questo è tutto esaurito fra le altre cose.
Sì, devo dire che ho notato con piacere che lavorando in questa produzione di McVicar il regista ha voluto andare un pochettino più a fondo nei personaggi. Tutti conosciamo il cherubino molto, diciamo, focoso, giovanile, puerile, oppure il Figaro burlone che scherza, ma in questo caso la produzione che vedrete, se avete modo di venire alla Sydney Opera House di McVicar, va un po' più a fondo, per cui escono dei caratteri e dei, insomma, delle sottigliezze nei personaggi che non sono molto comuni da vedere. I più potrebbero definire questa produzione un pochettino volta a uno studio sulle classi sociali più che a una commedia. Emergono anche tramite i costumi, che sono meravigliosi, una chiara divisione delle classi sociali, per cui il conte e la contessa sono vestiti in un certo modo, Figaro Susanna in un altro, e quindi è più una visione politica delle nozze di Figaro quello che dà Sir David McVicar che la mera comicità, che va bene, però mi è piaciuto lavorare su questa produzione così dettagliata e non è un caso che sono 10 anni che questa produzione va in tutti i teatri del mondo, in compreso Opera Australia, quindi è veramente un capolavoro.
Sì, da non perdere fino al 27 di agosto con la direzione di Matteo Delmaso, Le nozze di Figaro con la regia di Sir David McVicar. E chiudiamo con il cast, perché Figaro, Michael Samuel, ha veramente avuto un successo enorme. Poi il suo italiano recitato è incredibile.
Sì, lavorare con un cast di questo livello è veramente una grande esperienza per un giovane direttore come me, perché anche loro, per esempio Michael, il Figaro, ha fatto Le nozze di Figaro recentemente in un'altra produzione al Metropolitan Opera a New York. Siobhan Stagg, la Susanna, l'ha appena fatto la stessa produzione a Covent Garden, per cui anche loro portano l'esperienza delle loro nozze di Figaro, e quindi a me rimane il ruolo di ricevere quello che in questo grande cast mi ha offerto, ma anche, diciamo, modellare un po' tutto quello che offrono nei brani d'ensemble, come il sestetto, come i due terzetti che ci sono, per cui devo dire tutto il cast, Kiandra Howards, Gordon Binter, abbiamo veramente cantanti che in Europa stanno facendo grandissime carriere, tutti di età anagrafica molto giovane, perché i cinque diciamo principali, se vogliamo includere Cherubino, non superano i 40 anni, sono tutti under 40, per cui è veramente una produzione giovanile che porta grande freschezza a Opera Australia, di cui sono veramente onorato di partecipare.
Certo, Michael Samuel è canadese, però onestamente vi posso garantire, sì, che la sua pronuncia dell'italiano
È spettacolare, spettacolare,
veramente. Tanto che ero convinto che lo parlasse, poi si scopre che non lo parla,
esatto,
nemmeno.
È vero.
Maestro Del Maso, con lei si potrebbe parlare per ore, purtroppo il tempo è quello,
certo,
che è, e quindi non possiamo continuare. Però la ringrazio per essere venuto nei nostri studi e toi 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 per il resto della stagione e soprattutto per i suoi impegni futuri.
Grazie a tutti, spero di rivedervi presto e venite a teatro.
Ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.